Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, come vedete oggi siamo in un luogo veramente speciale. Dove siamo intanto?
Beh, siamo a Pratica di Mare, al reparto sperimentale di volo dell'aeronautica militare, che è, diciamo, il reparto di eccellenza dell'aeronautica militare nell'ambito della sperimentazione qui a Pratica.
Chi ha parlato è il nostro capitano sperimentatore Marco Rigamonti. Sì. Grazie intanto Marco per essere qui, per l'invito. Io sono veramente felice di essere qua oggi a parlare con te. Marco, ma com'è cominciata la tua strabiliante carriera?
Prima di tutto grazie a te per l'invito dal lato nostro, diciamo, grazie a te per essere qui e anche per quello che fai, perché so, diciamo, che questo podcast è seguito da tantissimi giovani ragazzi che vogliono anche iniziare la loro carriera nel mondo scientifico. Io ho iniziato, diciamo, in maniera particolare, perché in verità ho iniziato a studiare nel lontano 2006, più o meno 2007, al liceo classico. Quindi ho iniziato più una carriera umanistica, diciamo. E poi sono transitato negli ultimi anni, mi sono appassionato, diciamo, alla matematica e alla fisica, un po' allo spazio anche per la lettura personale, e ho deciso di, diciamo, prima iniziare un percorso di ingegneria aerospaziale, poi provare il concorso in Accademia Aeronautica, e sono entrato col corso Sparviero V ormai nel 2014 come membro, diciamo, parte del corpo del genio aeronautico come ingegnere aerospaziale, e lì ho iniziato, diciamo, il mio percorso di studi che continua anche oggi e da un cambio di percorso che in verità io vedo abbastanza lineare, diciamo, per una dimostrazione del fatto che anche chi studia l'ambito classico, diciamo, non è poi legato a seguire solo l'ambito umanistico, ma può anche sperimentare appunto da altri settori.
È vero, è vero. È l'importante è seguire appunto le proprie passioni.
Sì, anzi, è l'importante.
Come ti è venuta sta passione per il volo, per l'aeronautica?
Ma devo dire che, come ti ho detto, è nata negli ultimi anni delle superiori, un po' appassionandomi nella lettura, diciamo, magari alle esperienze di racconti di alcuni dei nostri astronauti, come Nespoli, Parmitano, quindi mi sono appassionato al mondo spaziale, un po' e aeronautico, al mondo della ricerca aerospaziale, perché lo sentivo e lo vedo come oggi, diciamo, il futuro, quello che porta, diciamo, molte delle tecnologie che poi arrivano anche nelle nostre case di tutti i giorni. Per esempio il GPS, comunque i sistemi di navigazione satellitare. Quindi da lì ho deciso di seguire un percorso che mi portasse a essere, diciamo, a dare, diciamo, un mio contributo, per quanto piccolo che fosse, a questo settore.
Non è piccolo, io ho questo foglio in mano perché Marco ha fatto veramente di tutto. Accademia Aeronautica, appunto, corso Sparviero V, ingegnere aerospaziale. Adesso appunto sei capitano e lavori come ingegnere sperimentatore di volo al gruppo ingegneria per l'aerospazio del reparto sperimentale di volo, giusto? Sì. Marco? So che appunto hai fatto un'esperienza memorabile di voli parabolici dell'ESA, giusto?
Sì, è stata, diciamo, un'opportunità che l'aeronautica militare mi ha dato, perché qui al reparto sperimentale noi effettuiamo dei corsi all'estero, appunto per ottenere la qualifica di ingegnere sperimentatore di volo o pilota sperimentatore. E nel mio caso sono stato assegnato all'Università di Cranfield, dove ho fatto un Master in Astronautics e Space Engineering, e lì, come attività finale di tesi, abbiamo portato in un volo parabolico dell'ESA, un esperimento che era una drag sail, quindi un sistema di vela, una sorta di vela, diciamo, che viene utilizzata nei satelliti di piccole dimensioni, o dovrebbe essere utilizzata nei satelliti di piccole dimensioni, per deorbitarli a fine vita, quindi una sorta di sistema per pulire gli oggetti che restano intorno all'atmosfera, che vengono chiamati space debris. E quindi la sperimentazione di microgravità serviva per comprendere se il meccanismo che noi avevamo concepito e sviluppato fosse possibile da attuare, appunto, in assenza di gravità, diciamo, in gravità ridotta, e non sulla Terra, dove sappiamo esiste una forza, un'accelerazione gravitazionale.
Il problema dei rifugi spaziali è un problema che finalmente è diventato noto e importante. Di conseguenza vi fai comprendere che c'è una ricerca in atto per cercare anche di ripulire l'orbita, almeno quella più congestionata, che è quella dei satelliti geostazionari, no?
Esatto, e non c'è solo una ricerca, c'è proprio un'economia. Ci sono proprio delle aziende americane e in Europa che stanno sviluppando progetti, quindi c'è un'idea che ci sarà forse anche una sorta di mercato, questo perché c'è l'orbita geostazionaria, che è quella più lontana dalla Terra, 36.000 km, diciamo, di quota più o meno, e quella più vicina anche alle quote basse, dove oggi orbita la stazione spaziale, e a quote superiori, dove ci sono per esempio i satelliti di Starlink, lì c'è veramente una congestione, cioè abbiamo lanciato molti satelliti nel tempo, un po' in maniera anche magari incosciente o consapevole, pensando che ci fosse spazio nello spazio, e oggi troviamo un numero di oggetti che supera le decine di migliaia di oggetti superiori all'un centimetro, addirittura se stiamo tra superiore alle, diciamo, le dimensioni di un millimetro. Sono milioni di oggetti che comunque viaggiano a una velocità almeno nell'orbita bassa, che può essere i 7-7,5 km al secondo.
Esatto, una
Quindi
quantità di moto pazzesca.
per immaginarsi la cosa, una pallina di un centimetro ha l'energia, 10 centimetri, diciamo, avrebbe l'energia di un pullman lanciato a 100 km/h contro un muro. Quindi anche un impatto di un oggetto così piccolo come un oggetto di 10 centimetri, in verità, ha effetti devastanti sui satelliti che poi ci forniscono dei servizi.
Esatto, e non è semplicemente fantascienza quella che fanno vedere nei vari film, appunto,
Diciamo, sì.
sci-fi, ma
Diciamo,
è proprio la realtà.
i film tendono a esagerare, però è un'eventualità che si vuole tentare di evitare, anzi, si vuole evitare assolutamente.
Tu hai fatto questo percorso appunto un po' atipico, cioè come hai affrontato appunto la transizione dal mondo accademico appunto alla posizione di ingegnere sperimentatore di volo?
Sì, allora, inizialmente, diciamo, il passaggio tra liceo classico e ingegneria si sente, diciamo. Si sente più che altro perché ovviamente nella parte matematica e fisica si è un pochettino più arretrati rispetto a alcuni colleghi avvantaggiati che magari fanno istituti tecnici o scientifici. Poi in verità col metodo e le capacità magari di ragionamento che la scuola, il liceo classico tende a insegnare, uno comunque si adatta, perché poi se uno ha passione si arriva. E poi invece il passaggio, diciamo, dall'università al mondo del lavoro si sente molto, perché l'università italiana molte volte è molto focalizzata sulla teoria, e questo è un aspetto positivo perché abbiamo dei fondamenti teorici che ci invidiano anche in altri paesi, però poi bisogna adattarli al mondo lavorativo, che a volte è fatto di problemi più pratici, o comunque cercare avere una conoscenza teorica, a volte bisogna instradarla in problemi pratici, e quindi magari non si può affrontare un problema nella sua complessità, bisogna ridurlo,
Inventarlo.
smontarlo, benissimo, semplificarlo e poi affrontare i singoli aspetti. E questa, diciamo, è la parte che si impara facendo, diciamo. Quindi,
Detto due parole chiave: learning by doing, problem solving, che è quello che facciamo ogni giorno, appunto, noi a scuola quando facciamo i nostri progetti scolastici. Ecco perché è importante mettere in atto subito la parte teorica che si impara a
in
scuola.
verità anche l'università offre queste opportunità, a volte sono anche attività extracurricolari, possono essere a partecipare a team che si occupano o partecipano a gare, diciamo, che possono riguardare i droni o la formula, diciamo, le macchine per le gare, diciamo, sia elettrica sia motore. Può essere un'opportunità per chi studia, per esempio, ingegneria, nel mio campo, per applicare anche concetti come l'aerodinamica oppure la meccanica.
Progetti molto 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 entusiasmanti, e io sono felicissimo oggi di parlarne con te. Poco fa abbiamo fra l'altro citato gli esperimenti in microgravità. C'è qualche esperimento particolare che ti ha sorpreso, sbalordito?
Ma in verità ce ne sono molti che si fanno in microgravità e che hanno effetti particolari. In università ne abbiamo studiati alcuni, noi ne abbiamo portato uno con l'ultima missione Axiom 3, a cui ha partecipato il colonnello Villadei. In verità quell'esperimento non ha riguardato la microgravità, ma ha riguardato un sistema operativo ISOC proprio per la Space Situational Awareness. E quindi lui ha testato in orbita, il comandante ha testato in orbita un sistema che gli ha permesso di capire se c'era un rischio di collisione tra la stazione spaziale e oggetti orbitanti. E quindi è stato un po' un primo test di questo sistema operativo che oggi viene usato dall'aeronautica presso il centro SSA di Space Situational Awareness di Poggio Renatico.
E quali sono appunto gli sviluppi futuri secondo te dell'aeronautica spaziale in generale, ma anche relativa alla microgravità? Cosa ci porterà?
Ma allora, in verità la sperimentazione in microgravità ha grandi benefici, perché ci permette di testare in un ambiente che sulla Terra non esiste, o comunque possiamo riprodurre solo per pochi secondi, mentre nello spazio lo abbiamo per molto tempo, per anni addirittura, di testare, diciamo, sia dal punto di vista umano, e quindi testare per esempio condizioni di stress che sulla Terra non possiamo testare, che magari potrebbero servire per i piloti, Il caso, per esempio, della missione Axiom 3, dove sono state testate delle tute particolari che permettevano di registrare i dati, monitorare, diciamo, i dati fisici del colonnello Biladei. Però anche diciamo, di studiare tecnologie, materiali, sistemi, per esempio, gli scambiatori di colore vengono studiati tantissimo in microgravità, perché ovviamente, non essendoci forza di gravità, la
Esatto.
convezione non ha più senso. E questo permette magari di studiare sistemi che sì, saranno più efficaci nello spazio, nelle missioni di esplorazione spaziale sulla Luna, ma che poi potranno avere ricadute anche sulla Terra, perché potrebbero essere affinare, diciamo, i metodi che oggi usiamo sfruttando solamente la gravità.
Esatto, perché siamo abituati ormai da millenni a fare sperimentazione sulla gravità, ce lo insegnava Newton, e adesso dobbiamo un po'
Abituarci al fatto che
abituarci
o ci sarà di meno di gravità sulla Luna, o proprio non ci sarà.
Esatto, o anche di più, perché dipende se andremo appunto a colonizzare altri pianeti. Quali sono, secondo te, perché tu stai facendo un master adesso e ti occupi appunto di motori ibridi, se ricordo bene,
Sì, sto
giusto?
facendo un dottorato in propulsione spaziale e, diciamo, è una sfida che ho voluto affrontare un po' perché mi piace, un po' è un consiglio che darei quasi a tutti, è quello di uscire dalla propria comfort zone, quindi per imparare bisogna anche mettersi un po' in gioco, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. Il dottorato riguarda sì la propulsione ibrida, che è una particolare tipologia di propulsione spaziale, cioè non usa solo combustibili e comburenti solidi o liquidi, ma è al 50-50, cioè combustibile solido e comburente liquido allo stato gas o allo stato gassoso. Ed è una combustione che si conosce da tempo, però non è mai stata poi portata, scalata in grandi propulsori. L'unico propulsore oggi ibrido utilizzato è quello di Virgin Galactic, ed ha particolari interessi perché prima di tutto è safe, cioè se mischi due oggetti non è sicuro, non succede niente, e quindi può essere studiata nelle scuole o nelle università. E poi in alcuni casi risulta anche essere più green. E quindi la ricerca in questo caso sta proprio studiando la possibilità di utilizzare questi sistemi propulsivi o per i lanciatori, una cosa abbastanza ambiziosa perché devono essere motori molto grandi
Potenti.
e potenti, oppure anche per la propulsione in orbita, quindi usare piccoli motori ibridi che hanno la possibilità anche di essere riaccesi, diversamente, diciamo, dai propulsibili, dalla propulsione solida. E sono più semplici rispetto alla propulsione liquida perché necessita la propulsione liquida di compressori, quindi diciamo di sistemi di turbine che ovviamente aumentano le difficoltà di un sistema
Come
propulsivo.
immagini l'evoluzione di questa propulsione ibrida nel prossimo decennio, ventennio?
La propulsione ibrida probabilmente farà dei grandi passi avanti. Non so se mai riuscirà a sostituire la propulsione solida e liquida perché sono diciamo, i pilastri fondamentali dell'accesso allo spazio. Oggi, se si vede SpaceX, ma si vedono anche altre agenzie spaziali nel mondo, si punta molto sul metano allo stato criogenico. Questo perché il metano potrà essere prodotto su Marte e utilizzato insieme all'idrogeno. Quindi l'indirizzo che si sta prendendo è un po' quello. La propulsione ibrida potrà essere sicuramente un approccio iniziale per chi è all'università per imparare il settore della propulsione e poi sicuramente per integrare la propulsione tradizionale. Per esempio, ho visto progetti che riguardano l'utilizzo di plastiche che possono essere stampate in 3D e creare una sorta di essere utilizzate, diciamo, come combustibile e quindi recuperare la plastica per poterla utilizzare nello spazio come combustione, diciamo, di prodotti
Meraviglioso.
sottoprodotti, sì.
Marco, qual è il messaggio che daresti ai nostri studenti e alle nostre studentesse che vorrebbero intraprendere una carriera come la tua?
Ma prima di tutto bisogna avere passione, bisogna seguire la propria passione, quindi non è detto che ti vogliono, diciamo, il mondo aerospaziale è molto bello, però non è detto che magari uno sia appassionato al mondo aerospaziale, ci sono tantissime opportunità. Per chi vuole perseguire questo percorso, la passione deve essere fondamentale e bisogna sapere che là fuori, diciamo, il mondo è in continua evoluzione e le opportunità sono tantissime. Io solitamente dico che servono due cose, serve coraggio e forza di volontà. Il coraggio è per affrontare queste sfide e buttare il cuore oltre l'ostacolo. La forza di volontà è perché ci saranno anche dei momenti difficili, saranno ovviamente magari dei voti brutti all'università oppure delle sfide al lavoro, però se si ha forza di volontà e passione si va oltre qualsiasi ostacolo.
E questo ragazzo ne ha veramente tanta di passione, di coraggio e di volontà. Io sono veramente felice di essere qua oggi.
No, grazie a te, Leonardo.
Marco, grazie ancora. Spero che questo podcast vi sia piaciuto e alla prossima ricordatevi sempre di divulgare la scienza.
saluto a tutti.
A presto.